Ciao a tutti, io sono, vabbè, lo sapete chi sono, lo potete leggere nelle note dell'episodio o se mi conoscete bene, altrimenti va bene lo stesso. Questa è una puntata atipica perché è una puntata un po' introspettiva, non solo per me ma anche per un'altra persona che non so nemmeno se aveva intenzione di dire quello che ha detto in maniera pubblica, per cui ancora non so se questa puntata verrà pubblicata oppure no. Vi faccio sentire due suoi interventi audio, ovviamente con la voce modificata in modo che non si possa riconoscere, e poi dopo manderò questa puntata a questa persona dicendole ti va bene che la pubblichi, altrimenti rimarrà una cosa solo tra lui e me e va bene lo stesso. E ho deciso di chiamare questa puntata Flusso di coscienza analogico proprio perché è una puntata un po' intimista e proprio perché magari ad agosto non l'ascoltate in tanti questa trasmissione, questo podcast, e altresì perché forse questo sarà l'ultimo agosto in cui mi sarà concesso di fare questo tipo di chiacchierata, perché poi ad ottobre potrebbe cambiare qualcosa sul lavoro per me, per cui magari alcune cose si spostano più avanti, altre si spostano più indietro, e allora non so cosa succederà da qui nel 2023, per cui diciamo che questo è una sorta di ultimo agosto introspettivo. L'anno scorso vi ho regalato, mi avete fatto delle Ask Me Anything, delle AMA, e quest'anno invece non mi avete chiesto niente, mi dico qualcosa più o meno non richiesto. Qui direi che possiamo cominciare con una bella sigletta.
Runtime Radio presenta Tecnopills, il flusso di coscienza digitale per colpa di, ma no dai, stavolta diciamolo per bene, per merito di Alex Raccuglia. Tecnopills è una trasmissione del network Runtime Radio, la radio geek. Ci trovate su runtimeradio.it e sull'app, e se non ci cercate, se non ci volete bene, siete dei malandrini.
Allora, come vi ho detto, questa persona mi ha mandato due vocali in due momenti diversi, e siccome sono vocali molto intensi, mi sono reso conto che al primo non avevo risposto mai, perché non lo so perché. Adesso ve li faccio sentire tutti e due, uno di seguito all'altro, e poi dopo vedrò come rispondere.
La mia domanda per te è semplice e, come ricorderai, è un po' datata, però una vera risposta non l'ho mai avuta, magari questa è la volta buona. Io chiedo perché hai questa ritrosia a vestirti dell'abito, non dico del formatore, ma di colui che trasmette una conoscenza e che quindi è in grado di stimolare nell'altro l'apprendimento, la riflessione, l'approfondimento. Non appena ti accorgi di avvicinarti a quella soglia, ti tiri indietro e inizi a portare avanti tutti quelli che con te, assieme a te, vicino a te, avanti e dietro a te, conosci, inizi a metterli lì come schermi. Loro sì che sono in grado di darvi qualche nozione, io assolutamente no, so solo, come dire, cazzeggiare, raccontare il mio flusso di coscienza digitale. Se poi è utile a qualcuno, ben bene. Ecco, questo magari fa parte anche della modestia, per carità di Dio, però è curioso. Lo vedo un po' più come una tara che come un atto di modestia, e soprattutto è un peccato perché trasmettere conoscenza e curiosità e interesse è una dote, è un dono, non è qualcosa che uno può fare semplicemente perché lo desidera, e a mio modestissimo avviso tu questa dote ce l'hai, ed è proprio un peccato che tu non decida di disporne a vantaggio di chi potrebbe poi averne beneficio. Cioè, non di meno, ascoltarti comunque è sempre stimolante, quindi volente o nolente in parte lo fai.
Eccoci, scusa, ma è un periodo un po' incasinato, non sono riuscito prima. Volevo solamente così darti uno spunto sul fatto che la sindrome dell'impostore esiste, io la conosco molto bene purtroppo, ha una sua dignità patologica, e la più grande distinzione rispetto alla valenza che tu le attribuisci, alla natura che tu le attribuisci, è che genera una grande sofferenza, genera sofferenza e limita, cosa che normalmente in chi si riconosce delle qualità che però poi in maniera più o meno inconscia non ritiene che vengano apprezzate, viste, riconosciute, valorizzate da altri, non ha questo tipo di sofferenza e di limitazione. Magari si incazza, si arrabbia, si frustra, però non soffre. Chi ha questo genere di problema invece soffre intimamente, perché si giudica effettivamente in maniera negativa e si meraviglia di come il resto del mondo non veda questo giudizio del quale lui è certo, è consapevole, quindi è un'evidenza, non è un pensiero, non è un frutto di un ragionamento o di un giudizio messo lì, no, è proprio come dire io respiro, ecco, io respiro è un dato di fatto. Vedila un po' come il reciproco della sindrome di Dunning-Kruger, no? Quindi da una parte c'è un'incapacità proprio di operare una certa valutazione della propria stato cognitivo, è lo stesso problema ma all'inverso, ed esiste, ed è anche, se andiamo a vedere, a determinati livelli abbastanza diffuso. È chiaro che se, come quando viene descritto, colpisce persone che hanno grandi risultati nella vita a prescindere, cioè se viene fuori che un manager o comunque una persona, uno sportivo di livello ha questo tipo di problema, sicuramente la percezione da parte di chi lo valuta dal punto di vista proprio patologico, comunque di malessere, è relativa, nel senso che può opporre a questa sua sindrome, di questo atleta, di questo performer, può opporre delle evidenze delle quali dispone. Il problema grande, e questi comunque sono persone che soffrono, quelle che lo hanno. Il problema ancora più grande è quando però tu sei una persona, tra virgolette, normale, quindi la tua vita interessa a pochi intimi e i tuoi risultati li conosci praticamente solo tu. Ecco, lì tu hai lo stesso tipo di problema, e però è un qualcosa che vive solo nella tua dimensione, e siccome proprio l'importanza che la nostra vita, che le nostre sensazioni, che i nostri stati d'animo, che le nostre esperienze soprattutto rivestono per altri dal punto di vista esperienziale, proprio quindi dal punto di vista di empatia e anche di capacità di trasmettere competenza ed esperienza per migliorare la vita altrui, credo che siano in fondo il sale dell'esistenza, soprattutto andando avanti con gli anni, almeno questa è la mia consapevolezza. Questa impossibilità, questa incomunicabilità attraverso delle evidenze oggettive che quindi ribilancino un po' questa situazione la rende una sofferenza ancora più forte, sorda e nascosta, quindi no, non è da sottovalutare e è rimediabile, curabile, sì, ma non da sé. È necessario che chi vive attorno a questo tipo di persona sappia riconoscere determinati sintomi e si impegni per aiutarla a fare un percorso, e questo chiaramente non è semplice, non è dato, non è scontato, spesso non è nell'interesse di un datore di lavoro, di un compagno di sport o di avventure, spesso non accade.
Allora inizierei col secondo vocale che mi ha mandato, che necessita di una chiarificazione, perché se ho ricevuto questo vocale è molto probabile che io mi sia spiegato relativamente male. Al contrario di certi politici che dicono non mi avete capito, io dico non mi sono fatto capire, chiedo scusa. Allora, io non ho detto nel mio rant, che è comunque sempre una cosa da prendere con le pinze perché è un rant, che non credo nella sindrome dell'impostore. Io ho dei dubbi quando qualcuno dice di averla. Cioè, se qualcuno dice che tu ce l'hai e tu non te ne eri reso conto, allora posso sicuramente così. Poi ho detto, se però tu lo dici automaticamente è un po' come se contraddicessi la tua stessa tesi. Però effettivamente quello che ha tirato fuori questa persona in questo vocale effettivamente necessita di un'analisi ulteriore, e sia ben chiaro, io ho studiato altro nella vita, non ho studiato psicologia, non ho studiato sociologia, non so niente, anzi sono uno che con i rapporti umani ha delle difficoltà probabilmente superiori alla media. Per cui, cioè, mi rendo conto che la semplificazione è stata una cazzata, chiedo scusa. Chiedo scusa se qualcuno si è sentito toccato, o si è sentito urtato, o si è sentito proprio spinto o preso a mazzate. Non era mia intenzione, assolutamente. Cioè, io odio lo scontro perché spesso e volentieri fa solo far male alle persone che si scontrano, e spesso non c'è una crescita e rimane solo il dolore. Per cui scusatemi, l'ultima cosa che volevo era scontrarmi con qualcuno. Allora, capisco effettivamente il discorso che è stato fatto in questo vocale, non fa una grinza e non ho nemmeno voglia di star qui a fare quello che ribatte, perché non ho necessariamente la necessità di avere l'ultima parola. Anzi, se una cosa che ho detto effettivamente ha scatenato una sorta di dibattito, no, non di dibattito, di dialogo, cavoli, cioè io a valle di questo intervento, di questa chiacchierata di 5 minuti, io ne esco che ho qualcosa in più, che ho delle armi in più, non delle armi in più, che ho degli ingredienti in più, degli strumenti in più per capire il mondo e probabilmente anche per capire me stesso. Per cui grazie e se sono stato troppo semplificatorio, chiedo scusa un'altra volta. Io credo una cosa, e la vedo più su me stesso, che è come se vivessimo tutti tanto una sorta di scollamento tra quello che siamo, quello che probabilmente vorremmo essere, quello che ci saremmo aspettati di essere e quello che probabilmente vorrebbero altre persone da noi. Nel modo giusto, nel senso, è ovvio che il tuo capo vorrebbe, magari quando ti assume, che tu sappia fare qualsiasi cosa, tra cui il caffè, fare le pulizie in un tempo zero, che costi poco e che abbia voglia di imparare, di sperimentare, di insegnare queste cose agli altri e magari di fare un regalo aziendale a tutti quanti. Cioè, tutti ci aspettiamo dagli altri qualcosina di più, e tutti comunque in modi più o meno dolorosi o fastidiosi, a volte viviamo un po' una sorta di disappunto quando qualcuno effettivamente ci delude perché è diverso da quello che è quello che noi avevamo sperato che fosse, che fa qualcosa di diverso da quello che noi ci aspettavamo, oppure magari, se gli vogliamo bene, se non esprime tutto il suo potenziale, il potenziale che noi proiettiamo su di lui a volte. Ci sta. E quando poi questa cosa ha a che vedere con i confini di ognuno di noi dentro di sé, perché ognuno di noi giudica se stesso in maniera inequivocabilmente diversa da come giudica il resto degli altri, questa cosa effettivamente è un po' delicata da gestire. Il buon ospite di questa puntata ci ha detto che spesso e volentieri uno non ce la fa da solo, anzi probabilmente è praticamente impossibile che uno esca da certi pattern senza un aiuto costruttivo dall'esterno. E un aiuto costruttivo spesso e volentieri deve essere fatto da qualcuno che ha gli strumenti per farlo, perché magari una persona che ci vuole bene, un nostro familiare, un partner, non hanno gli stessi strumenti e utilizzano delle strategie che possono portare immancabilmente a anche un peggioramento, se non a un non miglioramento, perché ognuno di noi è diverso e ognuno di noi non, cioè, se non ha gli strumenti e l'esperienza anche per gestire certe cose, a volte può fare più danni, naturalmente. Cioè, non dareste un sistema informatico che gestisce milioni di record di dati sensibili degli italiani a uno che è uscito dalle scuole superiori col diploma di perito informatico. No! Cioè, nel senso, è comunque quando hai a che fare con la salute di qualcuno, e la salute non è soltanto fisica, ma è anche un po' più dentro, anche un po' più stratificata, lì, insomma, anche lì ci vuole un certo livello di dottorezza, mettiamola così, ok? Come ho detto nella mia puntata, il fatto che siamo una società altamente competitiva, abbiamo preso la competitività dagli Stati Uniti d'America ed è una delle cose brutte che potevamo prendere, cioè, che palle, che palle veramente. Allora, magari diciamo che questa trasmissione, per certi versi, nel suo piccolo, può anche essere una trasmissione che mette in contatto alcune persone che magari hanno questo tipo di approccio all'esistenza e alla socialità, e che magari, appunto, ci guardiamo in faccia senza neanche dirci niente, però magari un cenno di intesa, un po' come dire: lo so, è un casino, facciamo che oggi non ci litighiamo, che così almeno ci sosteniamo a vicenda, o perlomeno non ci distruggiamo a vicenda. Cioè, il Riot, il gruppo Telegram di questa trasmissione, ha 240 utenti, più o meno non attivi, però non c'è mai un flame, non c'è mai, veramente, non c'è questa credine del leone da tastiera di voler dimostrare a tutti i costi che si è migliori, spesso volentieri facendo diventare peggiori gli altri, perché non ce n'è bisogno, cioè nel senso siamo tutte persone che arrivano dalla difficoltà di ogni giorno, perché ce l'abbiamo tutte la difficoltà, non è che soltanto cioè gli ultimi saranno i primi saranno gli ultimi e viceversa, e quelli che stanno in mezzo un po' stanno a guardare, no, cioè siamo tutti in difficoltà. Il Riot è anche espressione probabilmente del mio modo di essere, ed è un modo più costruttivo, un po' meno rompipalle. Poi ragazzi, ci sta che ognuno ogni tanto, io per primo, travalichino dei confini che sono stati anche scritti comunque dal sottoscritto. In tal caso mi spiace tanto, vedo di fare ammenda e di recuperare in qualche modo, ok? Mi rendo conto che questi primi 10 minuti di trasmissione sono una sorta di non risposta. Essenzialmente la realtà è che sono andato a toccare delle corde delicate, cavoli, cioè nel senso, a questo punto ragazzi scusatemi, forse mi sono lasciato un po' trascinare, mi rimetto al mio posto e me ne sto seduto e ascolto e guardo e cerco di capire. Questo è. E veniamo adesso al secondo punto tirato in ballo dal nostro ospite, cioè anzi dal primo punto tirato in ballo dal nostro ospite. Credo che per certi versi qualcuno da fuori potrebbe dire che è collegato al secondo, alla sindrome dell'impostore. Ora, mettiamola così, diverse persone mi hanno sempre detto che non sono molto bravo a vendermi, va bene, lo accetto. Questo qualcuno potrebbe interpretarlo come vali 10 ma tu ti vendi come se valessi 5. Il mio punto di vista, che non so se è corretto, è che io valgo 5, mi vendo come se valessi 4 per sicurezza, e però la maggior parte delle persone, quelle che si vendono bene, sono dei 2 che si vendono come dei 10, mettiamola così. E magari la mia onestà è quella di riconoscere il fatto che non sono capace di mentire, perché ho un terrore fottuto di essere smentito. Cioè, è un casino, infatti litigare per me è difficilissimo, perché tendenzialmente se dico una cosa è perché sono sicuro al 200% che sia vera, che sia sicura, altrimenti me ne sto zitto e di solito I lost all the fights, come potrebbero dire gli anglosassoni, cioè nel senso ho sempre paura di esprimermi se non sono sicuro e di conseguenza a volte non mi esprimo proprio. Vabbè, questo è. Sono tremendamente cazzi miei. Sul fatto che abbia qualcosa da insegnare, ma sai che non lo so io. A parte il fatto che probabilmente ho già risposto a questa affermazione già altre volte. Io credo di aver fatto tanto autodidattismo e perciò faccio molta fatica a pensare di trasmettere queste cose, perché nel senso me ne sono imparate ma nessuno certifica che io le so, per cui per lo stesso motivo della certezza di cui prima di qui sopra, per cui mi dico ma non sono sicuro di questa roba qui, dico la uso io, mi serve a me, poi se serve qualcun altro bene, ma va bene così. Fa parte del vendersi bene e vendersi male, del valutarsi bene e valutarsi male, sinceramente non lo so. La realtà è che mi rendo conto che la comunicazione oggi è una cosa strana. È una cosa strana che è diversa dall'imprinting che ho avuto io, e comunque il mio imprinting è un po' particolare, come tutti quelli che fanno dei percorsi ogni tanto dice vaffanculo i miei genitori, ma perché mi avete fatto così? Vabbè, per cui credo che chiunque faccia un certo tipo di percorso a un certo punto mandi a fanculo i propri genitori, ed è un casino, perché essenzialmente cioè poi uno dovrebbe dire vabbè, ma i miei genitori, cioè nel senso non sapevano, non c'erano le istruzioni, e se c'erano qualcuno se le perse, per cui cioè se anch'io fossi un genitore non saprei da che parte partire e probabilmente farei dei danni magistrali, e di conseguenza la mia prole si incazzerebbe violentemente con me dopo un po'. Io come dico spesso, nel senso, io dico delle cose che servono essenzialmente a me, poi se a qualcuno quello che dico serve in qualche modo, che serva le nozioni di sviluppo per qualche algoritmo, che serva le nozioni di video, però mi rendo conto che è difficile senza far vedere un video. Allora bene, ma la comunicazione di didattica, tra virgolette, è cambiata molto. Cioè, adesso andate a cercare qualsiasi tipo di tutorial su YouTube, per dire. che è un'anticamera dei tutorial a pagamento su Udemy o su altre accademie come queste. Ecco, la comunicazione è diventata diversa. Prima di tutto uno deve avere la spocchia di dire: ragazzi, io ce la so, seguitemi, perché quello che dico è verità assoluta, che è una cosa che è un casino. Il problema è che un insegnante deve avere questo tipo di atteggiamento, altrimenti non funziona. Ecco, io questo tipo di atteggiamento non ce l'ho e di conseguenza è un casino, perché non ispiro probabilmente fiducia negli eventuali studenti che si mettono in dubbio pure loro, e più prima di mettersi in dubbio loro, mettono in dubbio i loro insegnanti, di conseguenza non funziona. Ma guardate un po' come funzionano i vari guru che ci sono su internet, più o meno, cioè ultimamente me ne sto guardando diversi su After Effects e su sviluppo in Swift UI, perché sono quelle cose che mi interessano, perché a un certo punto, in qualche modo, non avendo nessuno che mi spiega le cose, cerco di trovarle su internet, perché sono un bitocco e non voglio pagare, anche perché prima di pagare qualcosa vorrei essere sicuro che questo qualcosa mi trasmette. Ecco, anche da quelli che ti danno delle informazioni, che ti insegnano delle cose, che ti trasmettono sapere, ecco, anche loro hanno un approccio molto, quello che era il finto simpatico negli anni 90 su MTV, cioè ti sto dando quello che tu non sai di volere, e può essere riassunto tutto nelle recensioni dei computer o di cose su YouTube. Voi andate a cercare un canale o qualcosa di tipo recensioni di Mac che sono appena usciti, i video più visti, più followati, più cliccati, più eccetera eccetera, sono quelli in cui c'è il personaggio che fa una faccia da scemo, stupido, minchia, avete presente? Cioè, il buon Davide Gatti, sul suo canale, guarda, Davide Gatti è una persona che io stimo tantissimo, gli voglio tantissimo bene, guardate il suo canale, Davide, non so che sei lì, ti voglio bene lo stesso. Cioè, lui fa le facce da scemo quando presenta le sue creazioni, le sue unboxing, e lui ha detto: si fa così perché fanno tutti le facce da scemo, e quando fai le facce da scemo la gente è più invogliata a cliccare. Ecco, io non ce la faccio a fare la faccia, cioè io sono scemo e magari la faccio anche la faccia da scemo, ma non riesco a farla tra virgolette a comando, perché così poi questa cosa trascina, no, non ce la faccio. Ma è un limite mio, è un cazzo di limite mio di non saper porre le cose in questo modo. Cioè, per questo motivo che io faccio magari di produzione di contenuti che sono magari tutorial su come si usa la mia app, che ovviamente servono a vendere le app, ma neanche più di tanto, però porca puttana non mi guarda nessuno, e ci sta, perché non faccio le facce da scemo. Dovrei provare a fare una faccia da scemo e vedere cosa succede. Cioè, non lo so, non riesco a connetterla sta cosa. Veramente non faccio molta fatica a connetterla e di conseguenza faccio molta fatica a comunicare questo tipo di cosa. Più di una volta la gente mi ha detto: dovresti fare un corso su After Effects. Va bene. Quanta gente che me l'ha detto userebbe After Effects o mi seguirebbe? Zero. Cioè, a valle di questa puntata troverete nel link di questo episodio una lezione che ho registrato su After Effects, cioè su come io interpreto After Effects, perché poi è un programma talmente enorme che ognuno se lo gestisce a modo suo. Ecco, voi ci cliccate sopra e vedete un'ora di Alex Racuglia che racconta cose. Fatelo, cioè non è un video pubblico, per cui non ci saranno grossi problemi, è un video che ho realizzato diversi anni fa, è un video che spiega l'inizio dei miei corsi. Io ho tenuto dei corsi di After Effects. Ecco, in tutti i miei corsi cioè la gente probabilmente esce dai miei corsi con più dubbi che punti esclamativi. Una volta ne ho tenuto uno a una dozzina di persone. Di queste 12, nel senso, era un corso che era stato, loro non ne avevano pagato, cioè gli era stato dato come contributo dalla regione o dalla provincia per fare questa cosa, per fare formazione, per cui loro l'avevano vinto gratis, e si sono beccati 4 giornate con Alex Racuglia che gli spiegava cose benissimo. Di queste 12 persone, 2 sono venute da me dicendo: cazzo, ho capito tutto. Cioè, cazzo, mi hai spalancato la testa e ho capito quante robe ci sono da capire, ma ho capito anche la strada per andare avanti. Tu, figata, sono il più grande insegnante del mondo. Le altre 10 non le ho più sentite, va bene. Cioè, io mi rendo conto che ho il mio metodo, nel senso, nessuno di questi ti dice ti ringrazia o ti cosa. Un'altra volta ho fatto un corso di un giorno per 2 persone, entrambi mi hanno detto: senti, ti vadi? L'ho fatto. Di queste 2, una delle 2 è rimasto un mio amico, anche un mio collaboratore, anzi sono io più collaboratore suo, perché ho detto: io sono andato avanti, mi sono inventato cose eccetera eccetera, tra l'altro mi ha comprato diverse app mie, per cui ogni volta mi sento un po' in colpa, in affanno. Vedo che tu fondamentalmente mi hai indicato la via. Cazzo, che figata. Sì, però è è una percentuale relativamente bassa. La maggior parte della gente dice: io non ho capito perché tu mi spieghi così e tutti gli altri stronzi del mondo me la spiegano in maniera diversa. La mia risposta da stronzo potrebbe essere: sì, ma io quando finisci di aver capito qual è la mia via, hai capito meglio. Però non è questa la cosa, cioè il problema è anche pensare a come le cose vengono vendute e anche acquistate. Cioè potremmo tutti pensare di fare Shine on You Crazy Diamond, ma su Spotify non se lo ascolterebbe nessuno oggi, capite? E non sto dicendo che io sono il Pink Floyd di After Effects, nah, non esiste, lo so, però ripeto, io ho questa mia cosa, per cui per mio limite, anche perché per iniziare a ingranare questa cosa qua dovrei investire veramente 2 anni della mia vita, smettere magari di fare le app e iniziare a fare corsi, non so se ho voglia, cioè sono 5 anni che faccio app e sta iniziando adesso a diventare una cosa relativamente divertente, relativamente interessante e relativamente remunerativa, nel senso che riesco a pagarmi il mutuo e un paio di altre spese, eccetera, eccetera, eccetera. Cioè, ho fatto questa... non è stata neanche una scelta, mi sono divertito di più, punto e basta. E ancora oggi mi diverto, cioè stamattina ho risolto un problema di una mia app che uso solo io, che è un'app interna, ed ero contento. Mi dire: ah, cacchio, ho fatto sta roba qui, ho risolto sta cosa. Cioè, è tutto questo insieme di risoluzioni che a me fa stare bene. Per quanto concerne la didattica, io mi sento che su alcune cose sono molto, molto, molto ferrato, ma il mio metodo di comunicazione non è di quelli più fighi. Cioè, io vi ricordo che ho scritto 3 libri di... 2 libri di montaggio video e un libro su un'app, si chiama FileMaker Pro, nella versione boom, tipo almeno una dozzina di versioni fa. Secondo me il libro su Final Cut e il libro su FileMaker sono dei grandissimi libri, proprio dei grandi libri vaffanculo, che ti spiegano effettivamente come tirar fuori il meglio dell'applicazione e non una riscrittura in italiano del manuale. Che mi ricordo c'era questo tizio che faceva 20 libri all'anno, non sto scherzando, 20 libri all'anno, da Excel a Premiere a Photoshop a PowerPoint a Dreamweaver. E io dicevo: cazzo, sei Dio. Poi leggevi i suoi libri e dicevi: sì, vabbè, hai tradotto in italiano delle cose. Oh, i soldi li faceva veramente, perché spiegava alla gente non le cose che come funzionavano, ma come venderle, cioè nel senso riusciva a venderle bene. E che cazzo, cioè nel senso, io non sono così, perché poi se qualcuno mi fa una cosa e non me la spiega, io poi prima di tutto mi incazzo con me stesso, perché cazzo non ho capito, sono un coglione. Poi dopo anni dico: no, ma vaffanculo, me l'hai spiegata di merda, sei una merda. Cioè nel senso, io il senso di sentirmi dire, anche a distanza, anche senza sentirlo effettivamente con le orecchie, ma qualcuno mi dice che sono una merda, cioè io sto male, perché già mi sento una merda di mio, vaffanculo. Se qualcuno me lo dice, cioè fa male, e allora per questa magari autodifesa o qualcos'altro facciamo che dico di no e va bene così. Poi io, se qualcuno vuole qualcosa in particolare, io ho sempre detto, se qualcuno vuole una risposta in particolare su una particolare cosa, chieda, fatevi avanti. Se qualcosa sull'audio la so, sul montaggio la so, sugli effetti speciali, sul compositing la so, e anche sullo sviluppo di software, anche se lì sono molto più timido, figa, ditemelo, vi faccio un video di risposta. Non l'avete mai fatto, non c'è bisogno. Va bene, direi che per questa puntata un po' troppo intimista è tutto. Non so quando l'ascolterete, spero presto, se no in qualche modo la sentirete prima della fine dell'estate, prima della fine dell'agosto probabilmente, e approfitto allora di questa occasione per augurarvi un buone vacanze, se siete ancora in giro o se dovete ancora andarci, un buon rientro e una buona annata 2022-2023, che insomma, il cui inverno si prospetta veramente, ma veramente, 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 veramente brutto. Per cui non facciamoci la guerra tra noi, che la guerra dei poveri fa male solo ai poveri. Un abbraccio e buona continuazione. Ciao.
Avete ascoltato TechnoPills, il flusso di coscienza digitale di Alex Raccuglia. Se vi piace quello che facciamo, o anche se non vi piace, trovate il modo di contattarci su runtimeradio.it e salutarci per bene. E se ci date delle stelline, noi saremo sempre molto contenti e soddisfatti di voi, ma soprattutto di noi stessi.
Allora, innanzitutto buon caldo inferno anche a te, che questi 36,5 gradi con umidità, tasso di umidità al 4000%, non, insomma, devono essere distribuiti equamente in tutta la popolazione. Allora, mi hai fatto molto pensare con quello che mi hai scritto, e poi mi sono reso conto che al primo messaggio non ti ho mai risposto. O non lo so, se ti ho risposto in un episodio me lo sono già completamente dimenticato. Per cui ho registrato un episodio prima che tu vada avanti a pensare, aspetta che finisca di parlare, in cui risponda ad entrambi i messaggi, e ho intenzione di modificare la tua voce in modo che sia riconoscibile, in modo tale che ci sia una sorta di tuo flusso di coscienza e a cui attacco il mio flusso di coscienza, e preparerò l'episodio, lo monterò e farò tutto quanto e poi te lo mando. E a quel punto, se tu dici puoi pubblicarlo, bene, altrimenti sarà una cosa tra me e te e rimarrà un episodio estivo da estate, da brucia il mondo. Cioè, ogni volta che guardo il paesaggio mi sembra di vivere in The Road, quando la tizia apriva la porta di casa, c'erano gli incendi, cioè queste cose meravigliose, un film di una deprezzanza, mamma mia, vabbè. E no, comunque mi ha fatto veramente molto riflettere, e ci saranno anche le mie scuse, perché ammetto di aver affrontato l'argomento con troppa leggerezza, con la convinzione che poi la gente non mi ascolta o non mi prende sul serio, e poi in realtà, insomma, su 200-300 persone che fanno download, magari qualcuno che interpreta le cose in modo sbagliato, cioè sbagliato in modo, nel suo modo, c'è, e allora mi rendo conto che devo fare qualche passo indietro. Insomma, ho detto tutto quanto, ho espresso le mie opinioni, per cui adesso, nell'arco di qualche giorno, monterò questo episodio, poi io te lo mando, se ti piace e può essere pubblico perché non ti si riconosce, bene, se non ti piace o non vuoi, per mille altri motivi non vuoi, rimane una cosa tra noi due, basta. Detto questo, buon sabato e buon agosto, madonna santi, io ormai, cioè, nel senso, vivo questa cosa senza neanche un briciolo di speranza, cioè moriremo bruciati tutti, mamma mia, che palle.
Ah, sì, l'inferno è anche qui, abbiamo il mare vicino, però perché un pochino tempera, e con degli ottimi ventilatori di quelli da quattro spiccioli presi su Amazon da tavolo dove ruota la griglia, devo dire che si sopravvive abbastanza. Quanto riguarda l'episodio, per me puoi lasciare la voce com'è, perché non c'è nessun problema, non ho niente da nascondere, mi va benissimo. Chi mi conosce, non, nel senso, chi non mi conosce, chi se ne frega. Quindi lascia la voce com'è, fai quello che credi. Se avessi remore in qualunque direzione, non avrei condiviso, non ti avrei parlato, ti avrei scritto, mi sarei in qualche modo svestito di, io ci sto in prima persona, ci metto la faccia, ormai alla mia età non ho questo tipo di problema, anzi, come ti ho detto, il momento di più grande soddisfazione nel lavoro, con i figli in generale, proprio quando, mettendoci la faccia, capisci che dall'altra parte c'è una maturazione, c'è uno scatto in avanti, c'è una riflessione ulteriore, proprio così, un avanzare sul percorso, grazie a una testimonianza. Ma perché testimonianza? Perché uno ci mette la faccia, non perché ha ragione, torto, è bravo, è brutto, è bello, è cattivo, ma semplicemente perché sta lì, e quindi montalo, pubblicalo sereno, perché come lo fai andrà bene, e lascia la mia voce com'è, che non c'è niente per la quale, anzi, se poi qualcuno a sua volta vuole entrare, vuole partecipare, vuole contraddire, arricchire, assolutamente è il benvenuto, perché comunque è un ragionamento, cioè tu nel momento in cui affidi al podcast il tuo pensiero, il tuo flusso di coscienza, dall'altra parte per forza di cose c'è una elaborazione, un ascolto e soprattutto la raccolta di una testimonianza. Qui non c'è da scusarsi, tu hai espresso una posizione che non è insultante, che non è offensiva, hai espresso la posizione di una persona che osserva un fenomeno e non lo subisce, e quindi ci sta. E poi magari la posizione che ho espresso io è soggettiva rispetto a mille altre che ne possono venire, qui non c'è da scusarsi, assolutamente, qui c'è semplicemente da condividere per chi vuole farlo in libertà, in serenità, senza pregiudizio, no? Senza essere prevenuto nel fatto che tu lo possa dire per motivi diversi dalla condivisione, dalla volontà di spingere avanti una riflessione. Quindi secondo me non c'è neanche da scusarsi, c'è semplicemente da ulteriormente arricchire, approfondire quello che tu hai iniziato e lasciare la porta aperta ad altri. Il fatto comunque che la mia voce si riconosca, che la mia faccia sia nota, probabilmente potrebbe essere più utile perché questi possano a loro volta partecipare, no? Quindi vai tranquillo, non c'è nessuna censura preventiva, perché insomma, ormai sono anni, ti conosco e so che non corro nessun rischio. Tranquillo, ciao, un abbraccio.
Voglia di scherzare, rimettiamoci la maglia, i tempi stanno per cambiare. Siamo figli delle stelle, pronipoti di Sua Maestà il denaro. Il mio razzismo non mi fa guardare quei programmi demenziali con tribune elettorali. E avete voglia di mettervi profumo e deodoranti, siete come sabbie mobili tirate giù. Chi si mette degli occhiali da sole per avere più carisma, è sintomatico mistero. Com'è difficile restare padre quando i figli crescono e le mamme imbiancano. Quante squallide figure che attraversano il paese, come misera la vita negli abusi di potere.
Sotto tespetto la bandiera bianca, sotto tespetto la bandiera bianca.
Beethoven e Sinatra, preferisco l'insalata a Vivaldi, l'uva passa che mi dà più calorie. Com'è difficile restare calmi, indifferenti, mentre tutti intorno fanno rumore. Di pazzi ci mancavano gli idioti dell'orrore. Ho sentito degli spari in una via del centro, quante stupide galline che si azzuffano per niente. Minima immoralia, minima immoralia. E sommersi soprattutto da immondizie musicali.
Sul ponte spento la bandiera bianca, sul ponte spento la bandiera bianca.
This has been done with Power Recorder. This podcast is edited with producer. Discover more at ultimedia/producer. ulti.media/producer. PODUSCER.